In altre parole,
l'accesso dei minori ai social media è al centro del dibattito pubblico in molti paesi e diversi governi stanno approvando leggi per vietare l'uso di queste piattaforme ad alcune fasce d'età, in particolare ai minori di 16 o di 15 anni. Il motivo sarebbe la salute mentale dei giovani che queste piattaforme metterebbero in pericolo. L'Australia ha approvato una legge di cui si è parlato molto, che vieta i social ai minori di 16 anni. Nel luglio 2026, dunque da pochissimo, la Francia ha adottato una misura analoga per i minori di 15 anni. Politiche simili sono in esame in Danimarca, Austria, Grecia, negli Stati Uniti, in stati come Florida e New York si è tentato di imporre limitazioni, incontrando però ostacoli legali legati alla libertà di espressione. Ecco, queste riforme naturalmente sollevano numerosi interrogativi e ne parliamo oggi con il nostro ospite di In altre parole, Sergio Brancato, che saluto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Lei è professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di Napoli Federico II, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, è stato tra i primi sociologi italiani a studiare la svolta digitale, è attivo nel mondo dei media, ha scritto per diverse testate, è anche autore di sceneggiature per serial televisivi e per il fumetto e ha inoltre pubblicato numerosi saggi dedicati alla sociologia del cinema, della letteratura seriale e del fumetto. Ieri con lei, Sergio Brancato, abbiamo parlato delle polemiche suscitate negli anni 90 da un videogioco, cioè GTA, accusato di stimolare la violenza dei giovani. Oggi parliamo delle polemiche e preoccupazioni suscitate dai social. Ecco, si tratta dello stesso meccanismo di risposta difensiva delle società anche in questo caso?
Beh, direi che sono sia la questione legata al videogame che la questione legata ai social media, direi che rimandano a due aspetti dello stesso tema, no? Cioè la difficoltà causata dalle nuove tecnologie di, come dire, allineare le tradizionali visioni del mondo con quello che è l'inevitabile trasformazione in atto nelle società, insomma, no? Che è un meccanismo che genera costantemente conflitti culturali, crisi storiche e passaggi d'epoca. Ma insomma, la trasformazione è allo stesso tempo un elemento fondamentale per far sì che la società non si sclerotizzi, no? E dunque smetta di vivere. E il tema della mutazione, cioè la mutazione è una legge naturale che non investe solo i corpi biologici, ma anche il corpo sociale, come metafora almeno. È chiaro che le vecchie generazioni e dunque, dobbiamo dirlo, i vecchi equilibri di potere guardano sempre con sospetto, no, all'emergere delle cose nuove che avanzano, no, e che rimettono tutto in discussione. Però non è detto che conservare sia comunque meglio di innovare. Poi nel caso specifico, diciamo, ciò di cui stiamo parlando, cioè la cosiddetta rivoluzione digitale, questa dinamica è aggravata dal fatto che i nuovi media pongono un problema di nuova alfabetizzazione, una alfabetizzazione differente dal passato e quindi, come direbbe per esempio Marshall McLuhan, di un nuovo modo di pensare, perché comunicare in modo nuovo significa anche pensare in modo diverso dal passato.
Però lei dice utilizza la parola inevitabile, no? Il cambiamento inevitabile. Ecco, da parte dei critici, dalle organizzazioni, dalle persone che spingono per una regolamentazione dei social, c'è invece l'idea che questo cambiamento non sia necessariamente positivo e non sia necessariamente inevitabile. Forse è per questo, no, che vogliono restringere l'accessibilità dei giovani ai social, però da quanto mi sembra, professore, per lei si tratta un po' di una lotta contro i mulini a vento di fronte a un cambiamento appunto inevitabile.
Direi che noi possiamo pensare di che questo cambiamento sia inevitabile oppure meno, Però una cosa è certa, cioè il cambiamento è in atto, è già avvenuto. Noi stiamo tentando di frenare un movimento, un cambiamento che ha già investito con forza la nostra società, rispondendo a bisogni che nascono nel profondo della nostra società, che sono quelli di un nuovo modello delle relazioni interumane, di un nuovo modo di connettersi l'un l'altro. I cambiamenti dei media non nascono mai a caso, no? Sono sempre frutto di un'azione dal basso. I media non sono governati dall'altro. L'idea che ha una certa parte del ceto politico, forse tutto il ceto politico, non lo so, è quello che sia possibile governare il cambiamento dei media. Ma tutta la storia ci insegna che questo non è possibile. E quindi l'atteggiamento che dobbiamo avere nei riguardi di queste dinamiche, di questi fenomeni, deve cambiare. Dobbiamo comprendere prima di pensare e di proibire.
Ma allora perché tutto questo pessimismo? Quali sono i motivi di queste leggi proibizioniste sui social che si stanno diffondendo in realtà anche in Europa? C'è un consenso scientifico su una correlazione causale tra social e problemi mentali di vario tipo tra i giovani, professore?
Ma non, in realtà nel dibattito scientifico non c'è un ci ha fatto un consenso assoluto, no? Anche se gli scienziati dibattono da anni sulla distinzione, per esempio, tra causalità e correlazione, no? Cioè i media digitali social sostanzialmente sono la causa o sono l'effetto di questi cambiamenti in atto. Questa mi sembra un po' la questione dell'uovo e della gallina, francamente. La metafora dei social visti come una tecnologia lanciata sul mercato senza libretto di istruzioni, no? Che è una cosa condivisa da studiosi come Bauman, Byung-Chul Han, Nicholas Carr o Jonathan Haidt. Beh, questa metafora, questa idea comunque ha incontrato il consenso della politica perché, diciamocelo, insomma, il rilascio incontrollato di interfacce a scorrimento infinito, notifiche push, algoritmi gratificanti, beh, tutto questo ha anticipato qualsiasi ipotesi, come dicevo prima, di controllo legislativo. Però attenzione, questo accade sempre nel corso delle trasformazioni del sistema dei media, no? Si pensi a Radio Lussemburgo, che è all'origine della radiofonia di massa. O alla rottura forzata del monopolio Rai in Italia. Tutti i cambiamenti del regime mediatico avvengono sempre nelle zone di confine tra ciò che è legale e ciò che è illegale. E forse questa è una dinamica inevitabile perché i media, a mio parere, sono sempre più veloci della politica e sono più veloci della politica perché sono più vicini alla società.
Io però capisco d'altra parte le preoccupazioni, per esempio, di tanti genitori. Io stesso ho un figlio adolescente che passa moltissimo tempo sul cellulare, nonostante poi i controlli da parte dei genitori. Quindi, da una parte capisco le preoccupazioni, dall'altra mi sembra che lei introduca un altro tipo di visione. Lei ha detto prima, siamo di fronte a un nuovo modo di comunicare e allora siamo noi delle generazioni precedenti che non riusciamo a vedere in questo uso del cellulare, dei social media, quello che è in ottica più positiva, cioè un nuovo modo di comunicare, Sergio Brancato.
Noi abbiamo il problema dell'età, diciamocelo francamente, no? Cioè, siamo persone nate, cresciute in un mondo che era analogico o ancora sostanzialmente analogico, cioè basato su un modo di comunicare e, ripeto, dunque un modo di pensare che era diverso. Eravamo legati alla centralità del libro, facevamo i conti e ci preoccupavamo. Per esempio, per la televisione. Oggi chi si preoccupa più della televisione? No? Il punto è sempre quello: cioè, quando emerge qualcosa di nuovo, noi siamo, se siamo persone responsabili, siamo, come dire, abbiamo appunto la responsabilità di capire. Proibire è sempre la soluzione più semplice, però io ricordo che ogni volta che si sono adottate politiche proibizioniste, penso per esempio al Volstead Act negli Stati Uniti, cioè la legge contro l'alcol negli anni 20 del Novecento, come dire, la cura è stata peggiore del male, nel senso che è stato quello il momento in cui la criminalità organizzata ha fatto il salto di qualità con il contrabbando delle sostanze alcoliche. Questo vale anche in qualche misura per le droghe. Insomma, capisce? Io non ho risposte facili, perché nessuno può avere risposte facili su un tema così complesso, però è indubbio che la cura non può essere la censura. Perché questo significa soltanto che poi i giovani troveranno un modo per come dire,
Aggirare.
per... E come no, perché sono molto più, come dire, furbi di noi in questo nuovo contesto culturale.
E quindi una visione un po' diversa, no, rispetto all'allarmismo che c'è per quanto riguarda l'utilizzo dei social e delle piattaforme, che effettivamente sembra un po' mascherare problemi più di base, come la reale condizione generale dei giovani, di cui l'utilizzo dei social sembra essere semmai soltanto un sintomo, e questo per parlare delle proibizioni, delle leggi proibizioniste che stanno emergendo anche in Europa. Sergio Brancato, grazie mille per questa chiacchierata e noi ci risentiamo
Grazie a voi.
domani.